Le 18 in punto, un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastaferro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. L'appuntamento quotidiano con la redazione fino alle 19, come sempre la cronaca dei fatti che segnano questa giornata, che stanno segnando questa giornata. E ovviamente oggi la notizia è questa qui. L'accordo raggiunto tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, quelli che avete appena sentito sono ovviamente le urla di gioia e festeggiamenti della popolazione. E la popolazione palestinese è al momento dell'annuncio questa notte. L'annuncio fatto questa notte per primo da Donald Trump, che così si è intestato anche il raggiungimento dell'intesa, e dunque questo accordo che c'è al momento regge per lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e soprattutto per il cessate il fuoco, ma sono ancora tante le incognite. Ricordiamo che al momento si tratta soltanto di un ok sulla prima fase del piano Trump, il resto andrà poi messo a terra e vedremo come. Vedremo come già nelle prossime ore, perché in questi minuti è in corso un gabinetto di sicurezza israeliano per la prima ratifica ufficiale del patto, da cui poi sapremo esattamente quando verrà annunciato come definitivo il cessate il fuoco e quando soprattutto comincerà. Vedremo allora come andrà, speriamo che non ci siano clamorosi capovolgimenti, perché nell'attesa della ratifica questa giornata è di per sé storica. Dopo 2 anni di massacri sulla striscia di Gaza, a poco più di 2 anni dalla strage del 7 ottobre, le bombe non cadranno più, parleremo di questo in gran parte dell'Orizzonte questa sera. Con la cronaca da Gaza e da Tel Aviv, prima di vedere le altre notizie dall'Italia, poi nel corso di questa prima ora di trasmissione, ma poi torneremo ovviamente ancora con i commenti e le analisi di questa giornata anche più tardi, alle 20, nell'orizzonte delle 20, commenti anche su quello che potrebbe succedere già a partire da domani. Ma restiamo allora sull'oggi, anzi restiamo proprio su quanto sta accadendo in questi minuti. Saluto Martina Stefanoni che ci ha raggiunto in studio, ciao Martina.
Buonasera, ciao Mattia, ciao agli ascoltatori.
Allora, che cosa sta succedendo in questo momento? Dicevamo di un gabinetto di sicurezza israeliano che dovrebbe dare una prima ratifica ufficiale a questo accordo annunciato da Trump nella notte.
Sì, è iniziato proprio poco fa, in ritardo di 1 ora e mezza, un ritardo che i media israeliani definiscono inspiegabile, e come probabile ipotesi su questo ritardo si suppone delle discussioni interne sulla lista dei prigionieri palestinesi che Israele dovrebbe rilasciare in cambio degli ostaggi israeliani che sono ancora nella striscia di Gaza. Comunque è iniziato da poco, verrà dato un prima via libera, ma il via libera ufficiale arriverà dalla riunione del governo allargato, che sarà a partire dalle 8 israeliane, quindi le 7 da noi. In quella sede lì verrà ratificato l'accordo che è stato raggiunto con Hamas. Non dovrebbero esserci problemi, anche se probabilmente l'ala più estremista del governo, cioè Smotrich e Ben-Gvir, voteranno contro. Comunque Netanyahu dovrebbe avere abbastanza voti per poter far passare l'accordo. Dopodiché, una volta che verrà ufficialmente ratificato, il cessate il fuoco completo a Gaza entrerà in vigore in 24 ore, cioè 24 ore dopo la firma della proposta da parte del governo, entrerà in vigore il cessate il fuoco. Dal momento dell'entrata in vigore del cessate il fuoco ci sarà una finestra di 72 ore in cui Hamas dovrebbe riconsegnare tutti gli ostaggi. Questo è quello che fa sapere il portavoce del governo israeliano. E in concomitanza l'esercito israeliano si ritirerà parzialmente, una linea che è stata concordata durante i negoziati, e sostanzialmente lascerà il controllo di circa il 53% della striscia di Gaza all'esercito israeliano. Il resto, dal resto della striscia si ritirerà. Quindi insomma sono ore queste veramente decisive, non ci aspettiamo appunto, come dicevo, grandi sconvolgimenti, però ci aspettiamo innanzitutto che entri effettivamente in vigore questo cessate il fuoco, che fino ad ora non è veramente entrato in vigore, nel senso che da questa mattina, da questa notte ci sono stati almeno 10 morti, altri decine di feriti, e in generale nella striscia di Gaza, per quanto ovviamente con un'intensità infinitesimamente minore rispetto a quanto è stato, certo, fino ad ora, ci sono ancora bombardamenti e insomma non è una situazione ancora tranquilla del tutto.
E quindi aspettiamo di capire che cosa uscirà da queste riunioni politiche a Tel Aviv. Ricordiamolo, Martina, si tratta della prima fase dell'accordo del piano Trump, quella che riguarda dunque lo scambio di prigionieri e ostaggi, quella che riguarda il cessate il fuoco e questo ritiro parziale dell'esercito dalla striscia di Gaza. Per tutto il resto invece dobbiamo aspettare ancora.
Poi dovrebbero iniziare subito dopo, una volta che sono stati rilasciati gli ostaggi, i negoziati per la seconda fase di questo piano in 20 punti di Trump. La seconda fase dovrebbe comprendere il ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza, il disarmo di Hamas e l'istituzione di nuovi accordi di sicurezza e di governance a Gaza, cioè capire a chi verrà data in mano la governance della...
La gestione futura della
striscia. La gestione della
striscia
di Gaza, esatto.
Ecco Martina, tra poco avremo anche modo di collegarci in diretta con la striscia di Gaza, ma insomma noi da 2 anni a questa parte siamo in contatto diretto con alcuni cittadini gazawi che sono stati preziosissimi nel racconto giorno per giorno di quanto stava avvenendo nella striscia, sono stati i nostri occhi lì dentro, insomma, dove gli occhi venivano sbarrati, no? Sappiamo che per i giornalisti non era possibile, per i giornalisti occidentali, entrare nella striscia di Gaza, e sappiamo anche che prezzo hanno pagato i giornalisti palestinesi in tutti questi 2 anni di guerra. A Esteri, ovviamente, di cui tu sei la conduttrice, alle 19 potremo sentirli ancora, anticipiamolo.
Sì, avremo una ragazza, si chiama Fatima, che ci parla dal centro della striscia di Gaza. Io le ho scritto questa mattina appena ho saputo la notizia per chiederle, insomma, così come si sentiva, eccetera. E direi che il suo racconto, che poi è un po' simile a quello fatto da altri, anche dal nostro Sami o da in generale anche quelli che si trovano sui media, è una sensazione strana, difficile da descrivere. Lei parla di sentimenti misti tra la gioia, la paura, c'è grande paura per cosa succederà dopo, se reggerà questo cessate il fuoco. Lei ad esempio mi diceva che ha molta paura che una volta che Israele riceverà gli ostaggi indietro ricomincerà ad attaccare. E poi una cosa che emerge, che già era emersa quando c'era stata quella prima tregua qualche mese fa, la sensazione di adesso, dopo tutto questo tempo, avere il tempo di elaborare quello che hanno passato, il tempo per piangere, perché fino ad ora il tempo non c'era perché bisognava sopravvivere, e adesso arriverà il momento in cui ci sarà tempo per piangere i propri morti e per anche veramente elaborare quello che hanno vissuto, anche se poi ci vorranno anni, però è un primo momento in cui fanno i conti con quello che hanno vissuto.
Grazie Martina Stefanoni, alle 19 Esteri potrete sentire l'intervista, dunque questa voce che ci arriva da Gaza, Fatima, questa ragazza. Grazie Martina.
Grazie, a dopo.
Andiamo un attimo in diretta a Washington DC, sulle TV c'è Donald Trump che sta parlando live.
Credo che tutto questo possa garantire un ricongiungimento con i loro genitori. Ecco, sicuramente possiamo dire che speriamo che le persone, appunto la maggior parte di questi, siano vivi, siano sopravvissuti a questo tipo di carneficina. Ma si tratta...
Donald Trump sta parlando degli ostaggi israeliani che saranno liberati. Oggi ha telefonato direttamente alle famiglie degli ostaggi il presidente americano.
Noi ricordiamo anche tutto quello che Hamas ha fatto, ricordiamo 70.000 persone, ecco, che sono il bilancio, per così dire, delle vittime. Io credo che in questo momento possiamo dire basta.
E Gaza. Penso che avremo presto la pace a Gaza, così titolano le TV riportando le parole di Trump.
Un territorio di ricchezza, questa è soltanto una piccola parte di ciò che possiamo fare. Che cosa faranno? Faranno dei miracoli, per così dire. Abbiamo fatto, contribuito a questi miracoli, quindi posso dire che effettivamente questo paese si rimetterà in piedi e ci prenderemo cura di questo paese anche noi. È uno spirito che non ho mai visto prima, effettivamente, in Medio Oriente. vorrei ringraziarvi quindi anche per il vostro contributo. Ecco, è stata davvero una giornata storica questa di oggi. Siamo riusciti a trattare la cosa con la dovuta cautela. Le persone, ecco, non erano fiduciose inizialmente, erano molto scettiche, non ci credevano, forse ci speravano, ma sappiamo che effettivamente non è stato facile. Ora, tutte le cose sono state messe insieme nel giusto modo, sappiamo appunto...
Trump dunque che dice gli ostaggi verranno rilasciati lunedì o martedì. Presto avremo la pace a Gaza, non è stato semplice, ma questa è una giornata storica.
Questo momento, dopo un periodo, un quadro a tinte fosche, un periodo di grande difficoltà, ora anche l'Iran sta lavorando sulla pace, tutti quanto stiamo lavorando sulla pace.
Così Donald Trump, lasciamolo in sottofondo in questo momento, perché come vi avevo promesso ci dobbiamo collegare direttamente con la striscia di Gaza. Io ringrazio Alessandro Migliorati, che è capoprogetto di Emergency a Gaza, precisamente a Deir al-Balah. Lo saluto, benvenuto Alessandro, grazie per essere con noi in questo momento.
Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, abbiamo sentito in apertura di trasmissione i festeggiamenti della popolazione di Gaza all'annuncio fatto da Trump sul cessate il fuoco. Li abbiamo visti di fronte anche alle strutture ospedaliere che sono ancora presenti nella striscia di Gaza. Immagino li avrai visti tu di persona. Come sono stati, Alessandro?
Sì, allora questa mattina quando siamo arrivati nelle nostre cliniche l'annuncio è arrivato nella notte, quindi questa notte non ci sono sentiti grandissimi festeggiamenti. Ho visto le immagini, ma quando siamo usciti di casa stamattina verso le 7:30 era una giornata normale, diciamo. Arrivati in clinica i nostri colleghi, molti di loro erano già gioiosi, alcuni, come dicevate poc'anzi anche voi, avevano un cauto ottimismo, quindi un insieme di questi due sentimenti, cauto ottimismo un po' dovuto al fatto che la ratifica del trattato arrivava verso mezzogiorno a Sharm el Sheikh e alcuni attendevano addirittura oggi a lasciarsi andare la ratifica del Knesset in Israele. La maggior parte comunque manifestava gioia, una gioia attesa da mesi, tante parole dette fra di noi, scambiate con i nostri colleghi, tante speculazioni su quando poteva arrivare questo cessate il fuoco negli scorsi mesi, e stamattina per la maggior parte di noi è stata comunque una liberazione. Tuttavia qualcuno esercita cautela per il dopo, e le sfide rimangono insommortabili. Comunque è un primo passo, sicuramente va mantenuto, questo sarà fondamentale.
Ancora molta cautela sicuramente, Alessandro. Ti usiamo anche insomma per come cronista in questo momento, i tuoi occhi dentro Gaza. Le bombe cadono ancora? Questa è la domanda che ci si fa soprattutto in queste ore, in attesa che da Tel Aviv arrivi la conferma definitiva del cessate il fuoco.
Allora, stanotte ci sono stati dei bombardamenti dopo la notizia che era stata battuta da alcune agenzie che era stato raggiunto un accordo. Dopo, nella giornata, effettivamente dalla mattina in poi, no. Sappiamo di alcune operazioni che l'IDF ha fatto nel corridoio Netzarim per separare, che è stato un corridoio fatto per separare Gaza City dal centro e dal sud. Sappiamo che lì è stato chiuso con dei tank, perché ovviamente alcuni civili si erano subito riservati verso nord per poter raggiungere e tornare verso Gaza City, che però purtroppo non è ancora possibile, in quanto sarà la seconda parte del piano, e quindi sono stati bloccati. Non è chiaro ancora al momento se ci siano stati dei bombardamenti, però speriamo di no, ecco, speriamo che non ci sia quell'episodio che tristemente è avvenuto col cessate il fuoco qui di gennaio, tale per cui fino all'ultimo minuto, fino al momento in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco, anche se c'era già l'accordo, i bombardamenti erano continuati veramente fino all'ultimo secondo, e speriamo di no. Ho solo notizie appunto di questo possibile attacco, mentre i civili cercavano già di rientrare a nord.
Alessandro, un altro grande tema di cui insomma ci si chiede molto in queste ore è quando potranno rientrare gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Tu che notizie hai?
non abbiamo notizie di nessun cambiamento al momento, e è un po' come per la liberazione degli ostaggi. Non è ancora chiaro quando avverrà, e quello dovrebbe essere, diciamo, il momento dal quale in poi torneranno a entrare gli aiuti, e sicuramente insieme allo stop dei bombardamenti, la cosa che più i palestinesi e le organizzazioni umanitarie come Emergency, che operano qui dall'inizio della guerra, aspettano e attendono con tanta trepidazione, è una svolta vera e potrebbe permettere l'inizio, diciamo, di una lenta ricostruzione che si preannuncia comunque tutta in salita, perché i danni che questo territorio ha subito sono immisurabili. Ci si prova, 90% degli edifici distrutti, nessuno dei nostri colleghi ha più una casa, e parliamo di circa una quarantina di persone. Più di 40.000 bombardamenti aerei, vuol dire un bombardamento ogni 26 minuti.
Leggevamo quindi di 150 camion umanitari pronti a entrare, non ti risulta questo quindi?
150 sarebbero pochi, nel senso che nella striscia di Gaza, fino a prima del crollo del fuoco, ne entravano 600 al giorno, e quella è la cifra che era necessaria per dare sostentamento alla popolazione che all'epoca non aveva, non era stata attaccata con così tanta forza, quindi ne servono molti di più. Si spera nella riapertura di tutti i valichi velocemente, e 150-120 sono state le giornate migliori dalla ripresa degli aiuti da maggio in poi, migliori tra mille virgolette, perché come detto, se la cifra era 600 a gennaio 2025 con ancora qualcosa in piedi, si spera di raggiungere almeno la stessa cifra ora, per poter iniziare una ricostruzione che è una ricostruzione che passa anche dal ridare da mangiare alla gente, reintrodurre medicinali e poter riprendere quello che sia un minimo, una cura adeguata, che fino ad ora con appunto quei 150 camion al giorno non era possibile, perché è molto insufficiente.
Alessandro, come cifra. Torniamo un attimo alla giornata di oggi. Qual è stata, insomma, la cosa che ti ha colpito di più oggi dopo l'annuncio di questo accordo tra Israele e Hamas, soprattutto quella che ti porterai per sempre nel cuore, se possiamo chiedertela?
Certo, ma la cosa che mi ha colpito di più me lo riportava poc'anzi un collega, con Giorgio Monti, che forse avete sentito, il dottore che opera qui con noi, mi raccontava che un collega palestinese gli ha detto: sono sopravvissuto, ed è stato abbastanza impressionante, ha reso abbastanza l'idea della triste roulette russa nella quale si sentiva la popolazione civile, il senso di fortuna è simile a quello di una lotteria, e quindi quello che probabilmente fino a ieri era veramente il timore di poter morire o perire da un momento all'altro, e quindi chi oggi si ritrova ancora ad essere qui e crede nella fine della guerra l'ha accolto come una benedizione, come una fortuna, come una grossa fortuna, e quella frase detta in quel modo ci ha molto stupito, sì, ci ha molto colpito tutti, perché ci ha fatto rendere conto quanto loro in questi mesi, in questi due anni, si siano percepiti veramente ogni momento e ogni giorno come in dubbio se avrebbero visto il giorno successivo o meno. Quindi è stato sicuramente qualcosa che mi ricorderò, sì.
Alessandro Migliorati, grazie davvero per essere stato con noi. Speriamo allora che arrivi al più presto questo ok definitivo, anche in modo tale che voi possiate riprendere a svolgere il vostro lavoro in tutta sicurezza. Ricordiamo anche questo tema, ovviamente, gli operatori sanitari che sono morti in questi due anni di guerra nella striscia di Gaza. Alessandro Migliorati, capo progetto di Emergency a Deir al-Balah. Torniamo a sentire Donald Trump, che sta ancora parlando.
Anche il discorso, per esempio, dei dazi. Nessuno sapeva che cosa voleva dire, quali erano le somme. Parliamo di milioni e di miliardi di dollari, quindi davvero delle somme mirabolanti, delle somme ingenti. E noi abbiamo in qualche modo stabilito qualcosa che potesse darci un vantaggio con i dazi, certo.
In questo momento Donald Trump sta parlando dei dazi, quindi ha chiuso il capitolo che riguardava l'accordo tra Israele e Hamas. Ricordiamo quello che ha detto: l'accordo di pace, ha detto Donald Trump, verrà firmato in Egitto. Siamo di fronte a una svolta in Medio Oriente, così il Presidente degli Stati Uniti in questo momento, e soprattutto ha anche ricordato che gli ostaggi verranno liberati tra domenica e lunedì. Penso che avremo presto la pace a Gaza.
Dopodiché i democratici hanno cercato di mettere i bastoni tra le ruote, questo è chiaro, lo sanno tutti.
President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump?
Thank you. Thank you.
E questi invece, questo è il momento in cui Trump annuncia alle famiglie degli ostaggi il ritorno a casa dei loro cari rapiti da Hamas.
Mr. President, we believe in you. We know you've done so much.
La gioia dei familiari all'annuncio che verranno liberati dunque tra domenica e lunedì, la gioia dei familiari degli ostaggi che ringraziano il presidente americano.
Thank you so much. Blessed be the peacemakers.
God bless you, Mr. President. God bless America.
Ci colleghiamo allora con Tel Aviv. Adesso saluto Nello Scavo, inviato di Avvenire in Israele. Benvenuto Nello, ciao.
Ciao a tutti, un saluto da Gerusalemme.
Ah, da Gerusalemme, ok, perdonaci. Nello, che cosa sta accadendo in questi minuti? Sappiamo che c'è un gabinetto di sicurezza israeliano in corso per dare una prima ratifica dell'accordo, ma che è iniziato con un po' di ritardo. Cosa accade?
Ma in realtà diciamo, l'ora di inizio ufficiale, adesso siamo alle fasi preliminari, è fissata per le 20 ore di Gerusalemme, quindi tra mezz'ora circa. E è stato rinviato, alcune voci parlano di tensioni interne, soprattutto perché il ministro Smotrich ha dichiarato, preannunciato, che non voterà a favore del piano. Ben-Gvir, l'altro ministro di estrema destra, non ha nascosto le sue perplessità, per usare un eufemismo. Tuttavia, questi ritardi potrebbero essere legati, secondo altre fonti, anche a ragioni tattiche, perché il cessate il fuoco scatterà dal momento in cui il governo israeliano approverà definitivamente l'accordo di tregua. E sappiamo che le operazioni militari in realtà sono ancora in corso, a minore intensità rispetto ai giorni precedenti, ma comunque sono ancora in corso, quindi potrebbe anche essere banalmente questa la ragione. Viene dato per scontato che il gabinetto di guerra israeliano approverà l'accordo, se non altro perché vi è l'impegno del presidente Trump, molto determinato, va riconosciuto in questa fase, e non sembra che vi siano, diciamo, grandi possibilità per le opposizioni naturalmente di intervenire per sostenere il piano, e per l'opposizione interna, chiamiamola così, al governo, per farlo saltare. Un altro elemento che non va sottovalutato è soprattutto che la scansione di questo piano. In realtà, al di là dei 20 punti sbandierati fino a questo momento, quello che sappiamo è che viene approvata la prima fase, e la prima fase è quella che dovrebbe attenuare la presenza militare, quindi non un ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza, facilitare il rilascio degli ostaggi tra domenica e lunedì prossimo, probabilmente in presenza del presidente Trump a Gerusalemme.
Sì, e poi successivamente
valutare tutta una serie di altre questioni tecniche che non sono di secondo piano e su cui potrebbero esserci ulteriori frizioni.
Ecco, tu dicevi per ragioni tattiche, tattico-militari dunque, insomma, si è ritardato in qualche modo questa riunione, entrerà in vigore il cessate il fuoco a 24 ore dalla ratifica ufficiale. Ragioni tattiche dunque, che cosa intendi esattamente?
Beh, potrebbe trattarsi, da quello che ci dicono alcune fonti, ma naturalmente sono notizie come ne arrivano molte in queste ore, molto difficili da verificare, soprattutto a Gaza, dove ricordiamo i giornalisti internazionali non sono presenti, non sono ammessi, della necessità per l'esercito israeliano di avere a disposizione più tempo per organizzare poi le fasi successive. E quindi se l'accordo venisse ufficializzato, ratificato, diciamo nel giro di un'ora, il cessate il fuoco scatterebbe da domani sera. Questo consentirebbe alle forze israeliane di muoversi sul terreno, mettendosi in qualche modo in sicurezza anche per il futuro. Intendo dire che, come succede per qualsiasi tregua, qualsiasi cessate il fuoco, le ore che lo precedono di solito sono quelle in cui si combatte anche furiosamente. Quindi
certo,
dobbiamo aspettarci che qualcos'altro possa accadere e che la tensione non sia così elevata da fare saltare l'accordo. Non crediamo che questo possa accadere, però quando si parla di una guerra bisogna tenere in considerazione anche le variabili imponderabili.
Assolutamente, Nello. Abbiamo sentito, ultima cosa, poi ti lasciamo andare, abbiamo sentito in quell'audio la gioia delle famiglie degli ostaggi alla notizia della liberazione che adesso Trump dice avverrà tra lunedì e martedì, degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Oggi la storia è ovviamente nella gioia dei Gazawi, che non vedranno più, speriamo, non vedranno più cadere le bombe. La storia oggi è anche nel sollievo di chi potrà riabbracciare i propri cari in Israele.
Sì, questo è vero e va sottolineato. Hanno ringraziato il presidente Trump per l'impegno che ha messo. Bisogna anche dire che in questo momento da parte delle famiglie degli ostaggi non stanno arrivando parole di gratitudine per il governo israeliano, segno che al di là della festa, della gioia per poter rivedere quanti sono rimasti in vita, sperando naturalmente che siano nelle migliori condizioni possibili dopo 2 anni di prigionia durissima, e che considerano evidentemente il governo israeliano in qualche modo colpevole di non aver chiuso prima la partita. Noi proprio ieri abbiamo intervistato e pubblicato oggi su Avvenire un'intervista all'ex premier Olmert, che non è certo una colomba, il quale ci ha detto chiaramente che tutte le indicazioni portavano a poter chiudere l'accordo già 6 mesi dopo l'inizio del conflitto. Quindi la guerra poteva terminare, così ci ha detto, 1 anno e mezzo fa. E ripeto, Olmert non è un politico dal cuore tenero. Quindi questo ci fa capire come poi successivamente Israele dovrà fare anche un'operazione di verità al proprio interno per capire che cosa è successo e a quale scopo.
E soprattutto dovremo capire anche cosa succederà in futuro a Netanyahu politicamente, insomma, quale sarà il suo destino politico, se si arriverà davvero a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Nello Scavo, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi inviato di Avvenire a Gerusalemme. Grazie.
Grazie, a presto.
E del ruolo, del destino politico di Netanyahu ne parleremo ovviamente stasera all'orizzonte delle 20, perché questo rimane il nostro fatto di giornata. Avremo modo di fare anche ulteriori analisi e commenti in merito a quello che avverrà domani, ma non soltanto domani, anche già a partire dell'immediato futuro. Adesso il giornale radio di Popolare Network, poi torniamo insieme con l'orizzonte e le altre notizie dall'Italia.
L'orizzonte delle
18:35 minuti. Rieccoci allora, seconda parte dell'orizzonte. Lasciamo solo per una mezz'oretta le notizie da Gaza, ma ovviamente se ci fossero importanti aggiornamenti ve li daremo, poi li sentirete a partire dalle 19 con Esteri, il giornale radio, e poi vi ricordo di nuovo alle 20 il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20. Ma adesso passiamo alle altre notizie italiane di oggi che ruotano soprattutto attorno alle elezioni regionali. Perché lo sapete, domenica e lunedì si vota in Toscana e la sfida qui è tra il presidente uscente della regione, Eugenio Giani, del PD, sostenuto dal Campolargo, e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di Fratelli d'Italia, della destra. In questo caso, rispetto alla Calabria, ad esempio, il favoritissimo è il candidato del Campolargo, il presidente uscente Giani, che dovrebbe essere con tutta probabilità rieletto. Ma gli esiti della Toscana in realtà non è che sono davvero la notizia principale di oggi che sta agitando le forze politiche. Sia a destra che a sinistra le acque sono parecchio mosse per i vari rapporti di forza, gli equilibri tra i partiti stessi, chi in un modo, chi nell'altro. Insomma, queste regionali stanno condizionando. Cominciamo dal Campolargo, perché oggi c'è stato un faccia a faccia che le cronache raccontano come molto serrato tra Conte Schlein. Conte inizialmente sembrava non fosse intenzionato ad andare in Toscana ai comizi finali di Gianni, ma dopo questo colloquio che è avvenuto in Parlamento avrebbe poi cambiato idea. Saluto Anna Bredice, collegata con noi. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera.
Allora, cosa sta succedendo tra Conte e il resto del campo largo, dobbiamo dire così?
Sì, diciamo che un po' tutte le forze politiche del campo largo sono un po' in fibrillazione in questi giorni, perché insomma sì, ci sono le scorie del voto in Calabria e nelle Marche che si fanno sentire, quindi malgrado appunto la Toscana abbia un esito favorevole almeno nella speranza e nei sondaggi, però rimangono queste, quindi segnano parecchie distanze, irritazioni all'interno appunto del campo largo. Quelle più vistose sono tra Conte, tra il Movimento 5 Stelle e il PD e Schlein. Gianni, si sa che quando è stato scelto, Gianni e 5 Stelle erano parecchio freddi nella scelta di questo candidato, che è il candidato uscente che si ripresenta, e quindi i 5 Stelle già non lo sostenevano con grande favore. Adesso, ecco, dopo i risultati in Calabria e nelle Marche, che non hanno premiato per niente il Movimento 5 Stelle, Conte prende un po' le distanze, soprattutto nel farsi vedere, perché lì si tratta anche di comizi, di fotografie, di discorsi fatti insieme nell'ultima giornata, e quello poi porta poi ai voti da contare, i voti di lista, ecco, per capire come va il movimento, come misurarlo a seconda poi delle scelte che si sono fatte nelle regioni. E appunto, come ripeto, Gianni in questi 5 anni non è stato sostenuto dai 5 Stelle in Toscana.
Anche quindi, perché appartiene insomma a una storia politica dentro al PD che si può ricondurre in qualche modo ai riformisti, cioè l'area post Renzi,
esatto.
Giusto?
Esattamente, quindi Conte deve stare attento certo a salvare il campo largo, ma anche a contare i voti per il movimento, per sé, per capire un po' come va, perché le amministrative per i 5 Stelle non sono mai state un bagno di vittoria, ecco, però non andare almeno sotto una certa soglia. Quindi fino a oggi, fino a mezzogiorno, Conte non doveva neppure mettere piede in Toscana, poi ha incontrato a me. Schlein, ha chiesto di parlare con lui e lui si è convinto domani almeno a fare una foto insieme a Gianni in uno dei tanti comizi, uno delle tante, perché fino ad oggi Conte andava sì in Toscana, sarebbe andato in Toscana, ma a fare delle cose per conto proprio, ecco. Cioè non era previsto un'iniziativa insieme al candidato.
Un po' di controvoglia alla fine ha detto sì a Schlein.
Lo farà.
Ecco, ma cosa sta cercando esattamente di ottenere Conte? Perché sì, tu dicevi più visibilità in queste insomma giorni di tornata elettorale che hanno messo in difficoltà più o meno tutti, però alla fine insomma si fa fatica a capire esattamente quale sia il reale obiettivo, se non distinguersi semplicemente.
Sì, distinguersi e salvare, diciamo, quelle che sono i punti più importanti, la qualità stessa del movimento, perché è vero una cosa, cioè che alcuni lo dicono in maniera molto chiara, come Fratoianni, che poi tra poco sentiremo, cioè che questo è una sommatoria di partiti, di un'alleanza che serve per vincere, però in realtà se poi si va a vedere i punti, il programma eccetera, poi alla fine Conte ad esempio in Europa ha votato contro von der Leyen, per cui in qualche modo cercare di rendere evidenti quali sono le caratteristiche del movimento, cioè ecco, quindi non stare in un'alleanza solo per vincere, cioè anche perché poi alla fine contando il risultato il Partito Democratico è quello che poi diventa il primo partito.
Anche perché ormai l'abbiamo capito, dopo i risultati elettorali delle Marche e della Calabria, il campo largo sta presentando seri problemi alle forze politiche e c'è una riflessione ampia, aperta dentro ai vari partiti che lo compongono, anche su come essere non soltanto una sommatoria di partiti, ma essere un progetto vero, che finora non è mai stato un progetto vero, almeno sembra esatto. Così, anche dalle dichiarazioni stesse, come quelle di Fratoianni che ha intervistato, giusto Anna?
Certo. Sì, ecco, se Conte ha, come dire, anche un obiettivo suo personale, cioè quello di non soccombere, diciamo, alla leadership di Elly Schlein quando si sceglierà il candidato per le politiche, perché poi in tutto questo non si sa nemmeno che legge elettorale ci sarà, se appunto si dovrà mettere, sarà una legge elettorale per cui bisogna scegliere prima il candidato da mettere, il cui nome da mettere nelle liste, lì insomma tra Schlein e Conte probabilmente ci sarà prima del voto, ecco, una resa dei conti. E se nei 5 Stelle c'è anche questo elemento, per AVS è una questione anche di programma, no? E per cui Fratoianni, da quando ci sono state le elezioni, soprattutto in Calabria, dove il partito non è riuscito neanche ad eleggere un consigliere regionale, pone il problema di un programma che distingua questo campo largo su alcuni temi, che poi in qualche modo Schlein come dire elenca, sì. Però a cui Fratoianni chiede di dare sostanza, no?
Lo ascoltiamo.
Salario,
allora
sanità, eccetera. Oggi sì, l'abbiamo raggiunto, la prima domanda, diciamo, è proprio sull'attualità, sull'accordo.
Sì, sull'accordo alla fine quella, Anna, non l'abbiamo inserita, sì, in questo spezzone proponiamo, okay. Ma va diretto al punto quando gli fai la domanda sui problemi,
certo,
dentro al campo largo,
sulle elezioni. Perfetto,
grazie Anna Predice, buon lavoro.
Grazie a voi.
Nicola Fratoianni, AVS, Alleanza Verdi Sinistra.
Tra pochi giorni si vota in Toscana, si è abbastanza sicuri insomma dell'esito, almeno così si dice, eppure c'è questo campo largo che va un po' in direzioni diverse. Conte non si presenterà ai comizi insieme a Gianni, in Europa ci si è divisi sul voto su von der Leyen, insomma dopo questo voto che cosa...
Ma però lo mettiamo tutto insieme, siamo uniti alle elezioni regionali in tutta Italia, nelle Marche, in Calabria le cose non sono andate bene, sono arrivate due sconfitte anche nette, ci auguriamo che adesso cambi l'aria e cambi il vento, lavoriamo per questo. Io sono stato in questi giorni e continuerò anche nella giornata di oggi in Toscana a dare il mio piccolo contributo. In Europa siamo di fronte a un contesto completamente diverso, il gruppo dell'EFT, il gruppo di cui facciamo parte anche noi di Sinistra Italiana, voterà la sfiducia a von der Leyen. Noi non abbiamo mai votato per von der Leyen e abbiamo espresso fin dal primo minuto un giudizio molto negativo sulla sua commissione, è un elemento di differenza nella valutazione politica, ma non è che questo può diventare ogni volta il terreno, diciamo, di una polemica o dell'annuncio di una crisi del campo progressista, che in Italia invece sta lavorando per costruire un proprio profilo, come abbiamo avuto modo di dire, in particolare dopo la Calabria. L'unità è necessaria ma non è sufficiente, ed è evidente che occorre un salto di qualità, un cambio di
passo.
Occorre
esempio,
un salto
cosa?
Di qualità nel dare stabilità al profilo dell'alleanza e nella costruzione di una proposta per il paese, ma anche e soprattutto nella capacità di farla vivere nel paese, per fare in modo che dai cittadini e dalle cittadine sia percepita non come il frutto di un rassemblement improvvisato o di necessità, ma come il frutto di una proposta di alternativa.
Però se si parla poi dei singoli temi, poi emergono le differenze, forse questo è il limite.
Beh, però vorrei dire che se guardo al campo della destra mi paiono molto più evidenti lì le differenze, francamente sui dossier più rilevanti, compresa molta parte del dossier internazionale, le convergenze costruite, guadagnate in questi anni di legislatura sono molto più numerose delle divergenze, dai temi del lavoro, ai temi del welfare, della sanità pubblica, dell'istruzione, alla vicenda di Gaza, sulla gran parte delle materie più rilevanti oggi registriamo un posizionamento che è largamente convergente, e bisognerebbe farlo vivere, ripeto, farlo vivere trasformandolo in una proposta di governo per il paese. Ma ripeto, più che divergenze io vedo oggi molte convergenze, non bastano nemmeno queste, perché serve che queste convergenze diventino l'indicazione, la traccia di un'alternativa, e serve che questa alternativa venga da una coalizione percepita come una coalizione stabile, fatta vivere attraversando questo paese.
Non bastano le convergenze, dice Nicola Fratoianni di AVS, bisogna incominciare a immaginare qualcosa di più strutturale per il campo largo, e questi sono i problemi del centro-sinistra. Le elezioni regionali stanno creando alcuni problemi anche dentro il centrodestra, dentro la destra italiana, nonostante la vittoria in Calabria e nelle Marche, soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia, perché ormai ci sembra abbastanza chiaro quello che sta succedendo, che la Lega avrà il suo candidato ormai ufficiale in Veneto, ma insomma le mire di Fratelli d'Italia sulla Lombardia sono più che sono più che un miraggio, possiamo dire così. Alessandro Braga, ciao.
Ciao Mattia. Sì, allora c'è da dire che Matteo Salvini in particolare prova a nascondere dietro delle formule sintattiche il fatto che ha ceduto la Lombardia agli alleati di Fratelli d'Italia. In che senso? Nell'accordo, appunto, per sbloccare i nomi dei candidati in Puglia, Campania e Veneto, col Veneto assegnato a quello che si sapeva, Alberto Stefani, il candidato leghista, c'è stata la sottoscrizione di questo accordo per cui sì, quando si andrà al voto in Lombardia, la scadenza naturale nel 2028, c'è chi dice che Fratelli d'Italia spingerebbe per un'elezione anticipata al 2027 insieme alle politiche per riuscire ad ottimizzare, insomma, il nome di Giorgia Meloni ovviamente sulla scheda, così comunque che il candidato o la candidata per la presidenza di Regione Lombardia al prossimo giro per la destra sarà di Fratelli d'Italia. Dicevo, Salvini con qualche equilibrismo sintattico-lessicale dice: è ovvio che a decidere chi sarà il candidato in accordo con tutta la coalizione sarà il partito che ha preso di più alle ultime elezioni. Se guardiamo lo storico delle ultime elezioni in Lombardia, e ho preso, sono andato a prendere, come hanno fatto anche molti altri, il risultato delle europee dell'anno scorso, non c'è storia. 31,8% Fratelli d'Italia, 13,1%.
Difficile immaginare un ribaltone da qui a pochi anni.
3 anni sono un'era geologica, come ha detto Massimiliano Romeo oggi, il segretario della Lega Lombarda in politica. Detto questo, è difficile immaginare una nuova scalata della Lega e un'erosione dei voti di Fratelli d'Italia. Questo significa, politicamente parlando, qui e oggi, che Matteo Salvini ha lasciato la regione dove è nata la Lega, la regione delle origini, la casa dei leghisti, in mano a un'alleata. Di fatto sembra essere questa la questione. Che succede oggi a partire da Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda, ma poi anche la base, diciamo così, più legata ai valori, si chiamano così, li chiamano così loro, originari della Lega, quindi al nord, si sta arrabbiando fortemente. Ma oggi, a guardare le dichiarazioni di Romeo e di Salvini, sembra che ci siano due leghe quasi opposte l'una dall'altra. Matteo Salvini ha detto: è chiaro che se Fratelli d'Italia sarà il primo partito ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, in particolare e anche la Lombardia. Massimiliano Romeo ha detto: non è una questione di voti ma di radici, sceglieremo il candidato migliore insieme nel 2028, ma ve lo assicuro sarà della Lega. Ecco, insomma, due posizioni differenti. Adesso bisognerà vedere come va. Dietro ci sta comunque la paura dei vertici lombardi, o meglio dei quadri lombardi, di arrivare a nuove elezioni dove, dopo le elezioni del 2023 che hanno visto le poltrone al Pirellone in consiglio regionale lombardo diminuite di molto per quanto riguarda i leghisti, potrebbe esserci un'ulteriore diminuzione, quindi c'è anche un problema pratico, insomma, di posti da riassegnare, da assegnare ai quadri della Lega Lombarda.
Eh sì, e questo è il principale fatto di cui si è occupata oggi la redazione di Metro Regione, di cui ti sei occupato tu ovviamente, Alessandro Braga. Sentiremo anche nell'edizione delle 19.45 sicuramente passi avanti.
Stiamo ancora sulla questione, ovviamente dopo che questa mattina l'abbiamo raccontata, adesso stasera staremo più su queste reazioni, su questa spaccatura, diciamo così, all'interno scusate, all'interno della Lega, però ci sono altre notizie forti da Milano e dalla Lombardia che seguiremo. La prima: la revoca dei domiciliari ai due minorenni, un ragazzo e una ragazza coinvolti, si fa per dire, coinvolti negli scontri, insomma, del 22 settembre in Stazione Centrale. Il Tribunale del Riesame ha tolto appunto i domiciliari ritenendo il provvedimento sproporzionato. Adesso però c'è anche il ricorso presentato dai legali dei due ragazzi contro il DASPO urbano, che intanto resta. Poi l'occupazione del liceo Berché, sempre a favore del popolo gazawo e contro il genocidio in corso in Palestina, un'onda lunga, insomma, di proteste che abbiamo raccontato. E come ultima segnalazione, ieri quella notizia tremenda, il 71enne suicida mentre l'ufficiale giudiziario gli stava consegnando lo sfratto esecutivo. Oggi, proprio in questi istanti, a Sesto è in corso un presidio lanciato dall'Unione degli Inquilini per dire che non si può morire di sfratto, insomma.
E lo seguirete, sentiremo le voci dal presidio, e di questo io voglio parlare ancora questa sera, perché l'abbiamo fatto ieri nella puntata dell'Orizzonte delle 20 di ieri sera con Luigi Ambrosio, ma insomma un tema a cui teniamo molto. E allora io volevo proporre un'intervista fatta da Alessandra Tommasi sul tema della povertà, il tema dell'abitare, che insomma sono temi legati anche a quanto accaduto a Sesto San Giovanni, con Stefano Portelli, ricercatore in antropologia urbana all'Università degli Studi di Roma 3, come le dinamiche della povertà sono un problema reale nella società di oggi e a volte finiscono anche nella cronaca quotidiana che seguiamo anche a Metro Regione. Grazie Alessandro Braga.
Grazie a te, ciao.
Stefano Portelli.
Io da molti anni mi occupo proprio degli effetti che provocano sulla società, non tanto sugli individui personalmente, ma proprio sul complesso delle comunità, dei gruppi umani, gli sfratti, gli sgomberi e i grandi trasferimenti di popolazione, che sono fenomeni che sono, diciamo, legati gli uni agli altri, no? Perché qui questo caso drammatico di Sesto San Giovanni si di un inquilino moroso che non riusciva a pagare l'affitto e che si è buttato dal quarto piano quando l'ufficiale giudiziario stava bussando alla sua porta. Però, diciamo, i media tendono un po' a presentare questi casi come, appunto, come problematiche individuali, magari psicologiche, legate a precedenti delle persone che si aggravano nel momento dello sfratto, eccetera. E chiaramente queste cose sono vere, però sono molto più interessanti e molto più gravi quando si osservano come articolazione di un fenomeno molto più ampio, e questo fenomeno ovviamente è la catastrofe abitativa, che non è un problema solo italiano ma un problema europeo in questo momento mondiale, che è legato proprio al momento storico economico in cui viviamo, con l'articolarsi del capitalismo neoliberale sul versante finanziario, e quindi con l'investimento massiccio di capitali finanziari sull'immobiliare, in particolare sul mercato degli affitti. Quindi, diciamo, è come se il sangue di questa persona sparso sull'asfalto, sul marciapiede di Sesto San Giovanni, non fosse altro che l'epifenomeno di un evento molto più ampio, del quale è ancora difficilissimo parlare. Nel senso, non è che non si parla di casa, poi negli ultimi mesi è ritornato la questione abitativa, i giornali hanno parlato, Repubblica ha parlato degli appartamenti, gli accampamenti degli studenti, ci sono state una serie di reportage su Airbnb, gli affitti brevi, sulla turistificazione, eccetera, eccetera. Ma in qualche modo sembra che chi parla di questa questione, tranne poche eccezioni, comunque lo faccia all'interno di una logica, di un meccanismo, di un tipo di pensiero che non porta da nessuna parte. Cioè, è rarissimo trovare qualcuno che faccia un'analisi che ci spieghi perché la crisi del 2008, la crisi del Covid ci hanno portato in una situazione insostenibile dal punto di vista dell'abitare, perché tutte le politiche pubbliche sono tutte fallimentari, sono tutte da...
E questo era Stefano Portelli, ricercatore in antropologia urbana dell'Università degli Studi di Roma 3, intervistato da Alessandra Tommasi. A volte i macro problemi della nostra società poi si traducono nella cronaca quotidiana che vi raccontiamo giorno per giorno, diceva proprio questo Portelli, e ancora nessuna forza politica è riuscita a tradurlo dal grande al piccolo, a trovare una chiave, una quadra per risolvere i problemi. Anche per fare un'analisi del mondo, come è cambiato in questi ultimi anni. L'Orizzonte di Radio Popolare finisce qui con questa intervista. Vi lascio adesso ad Esteri, Martina Stefanoni, ma vi ricordo che poi dalle 20 c'è il nostro fatto di giornata all'accordo sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas, con tutto quello che ne consegue, le tante incognite che ancora sono all'orizzonte, e ne parleremo ovviamente più tardi dalle 20. Ciao.